Sherwood Waves suoni dall'underground, il format musicale di Radio Sherwood che vi racconta i concerti live con le parole dei protagonisti, le band e gli artisti. Interviste, dirette streaming, approfondimenti e live report direttamente da sotto il palco dei concerti più interessanti in giro. E bentornati su Radio Sherwood, bentornati a Sherwood Waves, il format di Radio Sherwood che vi porta e vi racconta i concerti con le parole dei protagonisti. Protagonisti che questa sera sono i 99 Posse che assieme al Panda Clan suoneranno qui al CSO Pedro. E per i 99 Posse più che un benvenuto è un bentornato a casa, visto che eravate ai nostri microfoni anche solamente l'anno scorso allo Sherwood Festival.
La prima volta abbiamo suonato al Pedro, perché sennò palesiamo la nostra veneranda età.
Io dico solo l'ultima, non dico la prima, dico l'ultima a Sherwood Festival dell'anno scorso, mi sembra. Quindi innanzitutto bentornato a casa.
Nella piazza 9 gatti, nono gatto scoppiò, primo gatto non fu, allora chi fu? Secondo gatto non fu, allora chi fu? Il terzo gatto non fu, allora chi fu? Il quarto gatto non fu, allora chi fu? Il quinto gatto non fu, allora chi fu? Il sesto gatto non fu, allora chi fu? Settimo gatto non fu, allora chi fu? L'ottavo gatto non fu, allora chi fu?
Questo 2023 possiamo dire che è veramente un anno assurdo, specie dal punto di vista geopolitico, dal prosieguo del conflitto russo-ucraino all'inizio di pochi mesi fa del conflitto in Palestina. Ad oggi Gaza è stata praticamente cancellata dalle mappe, secondo le autorità sanitarie più di 14.000 persone sono state uccise, di cui la metà bambini. E decine di migliaia sono, almeno 1,7 milioni di persone sono sfollati, e l'abbiamo visto in questi giorni anche interi paesi, proprio a cui appunto gli Stati Uniti, l'abbiamo visto in questi giorni, si schierano contro l'appello del cessate il fuoco, perché questo a loro dire validerebbe gli attentati del 7 ottobre. Il vostro sostegno alla Palestina e ai palestinesi è noto da sempre. I vostri testi, da Giorno in Palestina a Resto Umano, sono pieni di Palestina. Siete stati a Gaza negli anni 90, avete anche incontrato Arafat, e quindi ci sembra d'obbligo iniziare questa intervista parlando di quanto sta succedendo in Palestina. E vorrei partire da questa lettura assurda e bipolarista, frutto anche di una guerra mediatica di destra, del fatto che se sostieni la Palestina, sei un terrorista, sostieni Hamas, sei un terrorista fino a Hamas. E quindi volevo chiedervi, secondo voi, come si può rispondere a questa supposizione?
Ma guarda, diciamo, in teoria sarebbe facilissimo, il problema è che la gran cassa della propaganda è talmente martellante che diventa complesso, nel senso che quando ci fu la guerra in Iraq, noi eravamo contro la guerra in Iraq al fianco degli iracheni, ma ovviamente non eravamo con Saddam. Quando ci fu l'aggressione alla Libia, noi eravamo contro i bombardamenti in Libia, a favore e vicini al popolo libico, ma certamente non sostenevamo Saddam Hussein. Quando Putin ha deciso di attaccare l'Ucraina, noi siamo subito vicini al popolo ucraino, ma non sosteniamo Zelensky, e di conseguenza mi sembra, come dire, non c'è nessun problema a essere al fianco dei palestinesi e a non sostenere Hamas. Guarda, ci sono due cose che mi piace dire, che innanzitutto questi due conflitti ci fanno capire anche la tragedia dei tempi in cui viviamo, perché di fatto noi in Ucraina abbiamo i fascisti di Putin che combattono con i fascisti dell'Azov, e in Palestina abbiamo i fascisti dell'IDF che combattono contro i fascisti di Hamas, perché comunque, no? Cioè, poi, insomma, che poi uno può dire bravi che difendono la loro terra, però comunque dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, come dire, e questo è una cosa problematica. Però ovviamente uno non può, al di là delle cose, cioè non può non essere vicino a un popolo che viene aggredito. Poi ci saranno delle motivazioni che hanno portato all'aggressione dell'Ucraina, delle motivazioni che hanno portato, possiamo dire tutto quello che vogliamo, possiamo contestualizzare storicamente tutto quello che vogliamo, però di fatto ci sono delle cose, come dire, che non sono in teoria non dovrebbe essere contestabile. E tra l'altro, secondo me, la cosa più brutta è che in questo momento i peggiori non è la destra storica, è quella che la nostra area definisce la Brigata Voltaire, cioè quell'area, diciamo così, liberale, che in realtà è fascio liberale, che ha sdoganato per anni la destra, che poi ha preso il potere, diciamo, citando male Voltaire, perché quella cosa, diciamo, dare la mia, non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la mia vita per fartelo dire, non l'ha mai detta Voltaire. Io ci tengo a dirlo, perché oramai le palle, capito, siamo in una cosa in cui le palle vengono reiterate così tanto che anche parecchia gente nostra, cioè, ci crede, perché tu lo senti 20 volte, lo dai per scontato. E tra l'altro io noto che c'è una contraddizione, cioè quelli là più aggressivi nella vicenda ucraina, che ti chiamano filoputinista non appena tu dici io sono contrario all'aggressione dell'Ucraina, sono favorevole alle sanzioni a Putin, ma non manderei le armi agli ucraini, perché il compito nostro dovrebbe essere quello di cercare la via della pace, non di alimentare la guerra, sono gli stessi che non solo non dicono mandiamo le armi ai palestinesi, ma che negano ai palestinesi il diritto di io me lo immagino, che ne so, io a volte ci penso, cosa avrebbero detto i vari Cerasa e i vari con Cappellini, quello di Repubblica, tutta questa bella gente, se per esempio dopo 10 anni, facciamo finta che tra 10 anni, cioè che la Russia occupava 3/4 dell'Ucraina, dopo 10 anni quelli dell'Azov facevano un'incursione in territorio russo e facevano una cosa tipo quella del 7 settembre in Israele, noi avremmo letto degli editoriali completamente diversi. Ah, che azione gloriosa, sono riusciti finalmente a far pagare all'occupante. È ovvio che poi, come dire, io personalmente non gioisco per la morte di nessuno, cioè, come dire, io ho sempre pensato che non sono pacifista, non violento, ma ho sempre pensato che comunque la violenza, se proprio la devi esercitare sulle cose, non sulle persone. Ok, questo è il mio punto di vista, quindi è ovvio che non posso pensare, però, come dire, cioè io qualcuno mi dice però il 7 ottobre, io mi piace sempre rispondere, ma se tu eri palestinese cosa facevi? Perché poi è facile parlare dal divano di casa, no? Però viva cinque tarantelle, tarantelle per campà, non so che tarantella posso che si ca, se su una magia cantiamo la palama, ma la mano la palama, tutte cose sarà gana già. Il tarantello più bello, c'ho sempre quello, di sfida e guerra, come la giulianese che sa ballare che curtiello, la balla di mogliere, che marito e pure figli. Una volta sa ballare niente casa dei paesi, portando scuola e scompiglia, ma sa ballare niente festa dei paesi con orgoglio, perché è quello che siamo, facciamo tarantella e non teniamo proprio niente che già.
Rimanendo in questo 2023, tratteggiando gli avvenimenti che sono avvenuti quest'anno, qui a Padova in particolare, ma in generale un po' in tutta Italia, da settembre in poi viviamo continue mobilitazioni che potremmo veramente definire intersezionali. Gli studenti medi dell'università hanno occupato contro i caraffitti per la Palestina, contro i femminicidi e la violenza patriarcale. E a riguardo, proprio contro i femminicidi e la violenza patriarcale, 500.000 di persone ha attraversato Roma lo scorso 25 novembre. Dicevo proprio qua a Padova perché ovviamente pochi giorni fa abbiamo seppellito Giulia Cecchettin, che aveva solo 22 anni, e quindi in questa città abbiamo una ferita aperta che tarderà a risanarsi, e nel mentre prolifera una discussione per aprire qualcosa di innovativo anche nei nostri spazi, negli ambienti militanti, che qualcosa che fino a qualche tempo fa veniva visto con sospetto, che intendo i gruppi di autocoscienza maschile. E volevo chiederti se vi siete mai interrogati da questo punto di vista, da questo aspetto, se anche nel vostro piccolo come band avete mai pensato, avete mai iniziato un percorso di decostruzione delle posture patriarcali, o se viceversa non ne sentite il bisogno perché ritenete di esserne fortunatamente indenni.
Nessuno è indenne da questa cosa, al di là del genere, e ovviamente nell'argomento, diciamo, i maschi non sono indenni all'ennesima potenza, nel senso che comunque Io mi ritengo fortunato perché sono cresciuto in una famiglia in cui, che ne so, per esempio mia madre a 8 anni mi ha imposto di iniziare a fare i turni di pulizia del bagno, cito, se no diventi una latrina come tuo padre che a casa non fa un cazzo, come dire, quindi, quindi ho avuto un'educazione, però, come dire, mentirei e sarei parte del problema se non fossi consapevole che troppe volte, fino a qualche anno fa, io magari sono stato zitto di fronte a una battutina, o magari ho riso anche io a una battutina, e le battutine, i doppi sensi, le cose, sono comunque, uno potrebbe pensare, vabbè, ma che male fanno? Fanno male perché sono, come dire, l'humus nel quale poi si innestano delle cose. Io penso che sia fondamentale che la società tutta, specialmente i maschi, si interrogano su certe cose. Come dire, questo riguarda qualsiasi aspetto, diciamo, come dire, io penso che noi non ci dobbiamo nascondere, anche nei nostri spazi. Io conosco tante persone che negli anni 90 frequentavano i centri sociali e per esempio avevano paura a fare outing, a dire io sono omosessuale, perché comunque sapevano che ci sarebbero state le battutine, ma perché è qualcosa di talmente radicato. Guarda, io insegno all'accademia e qualche settimana fa ho sentito l'esigenza di dedicare 2 ore della mia lezione di sound design a questo argomento e ho fatto questo esempio, ho detto l'essere umano è affascinato dal fuoco. Perché noi siamo affascinati dal fuoco? Perché per millenni per noi il fuoco è significato benessere, è significato calore, è significato posso cucinare quello che ho cacciato, e questa roba è entrata nel nostro DNA, esattamente come l'amore per il fuoco nel nostro DNA. C'è il maschilismo, il patriarcato, cioè, come dire, è una cosa che se noi la combattiamo aspramente, anche con degli eccessi, forse tra un paio di generazioni ce ne saremo liberati. Io, guarda, a volte ad esempio sento parlare anche degli eccessi che a volte per esempio ci sono, no? E una volta parlavo con una mia amica che poi insomma probabilmente vi conoscete, Maisa Moroni, la figlia di Primo, che mi diceva quando c'è la rivoluzione è un fumo in piena, e un fumo in piena si porta via anche quello che non si deve portare, però senza la rivoluzione le cose non cambiano, quindi io anche gli eccessi li accetto volentieri perché sono una risposta a, anche il termine secoli è errato, a millenni di cultura tossica, quindi è uno sforzo che noi dobbiamo fare e che soprattutto noi maschi dobbiamo fare. Io me ne accorgo anche per esempio nella mia vita quotidiana con la mia compagna, ci sono tantissime volte che penso, dico aspetta un attimo, però tu qua mo ti stai adagiando, così come tra l'altro la mia compagna che scrive e il suo argomento preferito è proprio questo, a volte nel rapporto di coppia tendono a, come dire, a emergere delle consuetudini che sono tossiche e che tu, come dire, solo se le affronti, ne discuti, riesci a intaccarle e a tentare di dominarle, perché ci sono delle cose che sono talmente radicate nel, secondo me è sbagliato anche proprio il termine cultura, sono radicate nel nostro DNA, per cui c'è bisogno di un lavoro immenso. Io penso che sia fondamentale questa cosa. Del resto, guarda, ti faccio un esempio di una cosa che è successa a Napoli, ok? A Napoli nel giro di un periodo abbastanza breve, credo 2 o 3 anni, sono stati allontanati 2 ex compagni. Uno perché sapemmo che aveva avuto rapporti intensi con la Digos e lui è stato eliminato, cioè è stato fatto fuori da ogni situazione di movimento nel giro di un anno secondo. Un altro è stato eliminato dalle situazioni di movimento quando è circolata una foto di una ragazza col viso stupefatto. Fino a quando c'era il bociare, era, e vabbè, ma è un bociare, però del resto però nessuno ha detto vabbè, ma anche questa cosa della Digos potrebbe essere un bociare, no? Quindi questa cosa mi fa capire che perché comunque anche nel nostro ambiente continua ancora oggi a esserci un problema enorme.
Noi oggi qua ci troviamo al centro sociale Pedro, però il tour che avete cominciato a Bologna non toccherà solamente i centri sociali, ma a Napoli il prossimo 26 dicembre toccherà anche la bellissima cornice del Teatro Bellini. C'è da dire che la scelta delle location che avete selezionato per questo tour è piuttosto eterogenea, perché appunto passa dai centri sociali arrivando fino ai teatri. E possiamo dire che sia un connubio tra militanza ed arte e anche un sostegno a spazi autogestiti e luoghi di spettacolo che ovviamente dal post pandemia hanno fatto fatica e fanno ancora fatica a tornare ai numeri pre-pandemia. E vorrei partire innanzitutto a parlare del vostro tour, di come mai questa scelta, di come sta andando. E dopodiché, visto insomma il tenore di questa intervista, volevo chiederti anche il tuo parere sull'attuale stato diciamo del mondo delle maestranze, anche alla luce del nuovo decreto che ha introdotto l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, e dal vostro punto di vista di interni, diciamo, a questo mondo, come sta andando dal vostro punto di vista?
Questo è un tour, diciamo, dal punto di vista di location ibrido, perché noi da svariati anni cerchiamo di unire due esigenze: una quella militante di sostenere i nostri spazi, un'altra quella che questo è il nostro mestiere. E quindi se non suoniamo anche nei club, come si dice a Napoli, non possiamo mangiare cucinato. Credo che si intuisca anche, diciamo, perché di qua no. Quindi è una cosa che abbiamo sempre fatto, ma in realtà non è solo un motivo lavorativo, che comunque è anche una scelta, secondo me, ti faccio un esempio. La settimana scorsa, non questa domenica, la scorsa domenica, abbiamo fatto un'iniziativa per la Palestina e c'erano alcuni compagni che proponevano di farlo nei centri sociali. Noi abbiamo deciso di farlo a Piazza del Gesù di domenica mattina, quindi nel centro di Napoli, perché abbiamo detto: se la facciamo dentro un centro sociale, ce la suoniamo e ce la cantiamo, se la facciamo a Piazza del Gesù ci saranno i turisti, i napoletani che fanno, vabbè, oramai il centro storico, i napoletani se ne fuggono perché è diventato appannaggio di orde, nel senso anche positivo, di turisti. Anzi, posso lanciare un appello: non venite a Napoli, vi prego, c'è brutto cazzo. No, perché no, è una cosa, perché sta diventando un problema, ma vabbè, questo è una cosa. Per quanto riguarda il problema del nostro settore lavorativo, allora anche lì c'è un problema culturale, nel senso che noi viviamo in un paese in cui l'arte è considerata una cosa che fanno le persone che non hanno bisogno di lavorare e che quindi si possono permettere di suonare gratis, io abito ai quartieri spagnoli da quando avevo 13 anni. Mi hanno sempre chiamato Marco. Quando 5 anni fa hanno scoperto che insegnavo, mi iniziano a chiamare il professore. Non mi hanno mai chiamato il musicista, perché il musicista non è considerato un lavoro. Solitamente c'è la battuta: ah, ma che fai, suoni? Ah, è per vivere, che lavoro fai? Perché è considerato una cosa. In questa cosa, devo dire la verità, un po' arrabbiato, un po' amareggiato, devo dire che ce lo meritiamo. Perché io ho partecipato attivamente a quei fiumi di riunioni su Zoom, sulle varie piattaforme durante il Covid. Poi, come si sono aperte le gabbie, il 95% dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo hanno ripreso a fare quello che facevano prima, peggio di prima, ovvero: mi faccio i cazzi miei e se ti posso fottere il lavoro lo faccio assai volentieri. E ovviamente, cioè, come dire, in un settore, in una fase storica in cui comunque le lotte per migliorare la propria condizione di lavoro sono tragiche per tutti i settori, in un settore che non solo non è mai stato sindacalizzato nell'accezione etimologica del termine e non ha mai avuto una coscienza di classe, questa cosa è diventata, cioè io ho visto gente che diceva no, il prossimo festival dobbiamo boicottarlo perché non è, poi appena le hanno chiamato, io capisco che uno deve lavorare, no? Però cioè tu puoi anche andare a lavorare e continuare a farti le riunioni, cioè io ovviamente, come dire, non è che capisco che magari tu dici ragazzi io non mi posso permettere di dire no a quel festival che mi ha chiamato a lavorare anche se offre delle condizioni che sono contrarie a tutte le piattaforme che abbiamo discusso, perché ho esigenza, devo campare. Però se poi tu insieme a questa cosa che è una contraddizione che si vivono tutti i lavoratori smetti anche di fare attivismo politico e sindacale, sempre nell'accezione etimologica del termine, e allora io penso è inutile che ci lamentiamo che ci stanno togliendo sempre di più, perché come dire ce lo siamo meritati, è amara come cosa ma è così.
Che non c'è, quello che mi sta intorno non è mio, non fa per me, il buio mi circonda, se mi avvolge mi ricorda, lo tuono spegnevo la luce da sola, volevo tagliare la corda, trasformare sogni e le passioni in metriconi, è quello che Zoom mi ha chiesto e io non volevo sentire.
Venendo infine alla musica, ai 99 post e alla musica quindi, dopo i singoli Comanda la Gang, Nero su Bianco e alcuni progetti solisti e collaborazioni con i Panda Clan che abbiamo proprio qua questa sera, e, volevo chiederti cosa ci possiamo aspettare dal futuro dei 99 Posse.
Ti rispondo diciamo in maniera molto personale, nel senso che è una discussione in atto, quindi io ti parlo della mia opinione. Allora, io vorrei che noi sfruttassimo la posizione di comodo, okay, cioè nel senso che noi appunto, come dire, il nostro, le nostre ultime due uscite che sono due singoli risalgono a quasi 3 anni fa, eppure suoniamo, facciamo bei numeri, perché comunque la gente viene da noi per sentire Curuguru Guaglione, Politico, Urgio Antifascista, Cortocircuito, quindi io diciamo sto perorando la causa di sperimentare, cioè di uscire dalla logica e dalla dinamica facciamo il singolo, facciamo il video perché così, non ne abbiamo bisogno. E quindi io non sono, in realtà è una discussione che piace anche agli altri, stiamo immaginando dei nuovi modi di una 99 fosse veramente 2.0, qualcosa che sia molto lontana da quello che abbiamo fatto fino adesso e che ci prende il coraggio di osare sperimentare, di fregarsene anche del fatto devo fare il singolo, deve durare 3 minuti e 20, deve avere il ritornello accattivante, ma chi se ne frega? Cioè, io lo dico senza problemi perché la realtà non è che il ritornello di Nero su Bianco di Comanda la Gang siano diventati ritornelli iconici, ma per un motivo molto semplice, perché come dire è ovvio che quando tu hai, come dire, un ritornello come Curru Curru Guagliù noi non lo potremo mai fare mai più, perché quello era il nostro tempo e quel ritornello in realtà non è il nostro ritornello, era il ritornello del resto, cioè Curru Curru Guagliù era una bozza, è stata scritta poco prima di iniziare un concerto a Piazza Verdi a Bologna. Durante quel concerto, mentre noi suonavamo, i compagni sfondarono la porta dietro e occuparono quello che poi divenne il centro sociale Pelle Russa. Quindi quel brano che parla, ma penso che tutti sanno di cosa parla, è nato mentre, cioè attiva, come dire, era la colonna sonora dal vivo di un film che si stava girando in quel momento. Oggi un poco perché, come dire, il movimento, cioè, anche lì è inutile nascondersi, no? Non siamo quelli degli anni 90 né quelli del 2000. In più io credo che specialmente, diciamo, gli ultimi episodi hanno dimostrato anche che non abbiamo nemmeno una capacità di avere un terreno comune, no? Cioè io mi ricordo anche gli scazzi durante il Covid, no? Tutta quella discussione che poi col senno del poi, secondo me, vabbè, si poteva affrontare in maniera molto più logica, però comunque, cioè, a Napoli, ma penso anche qui ci saranno stati scazzi feroci, il Green Pass, il vaccino, quello, quella, cioè, quindi diciamo in questa fase io spero che noi prenderemo la strada di fregarcene dei singoli, dei video, della promozione, di ufficio stampa, e di sperimentare nuove forme di comunicazione, che poi è quella cosa, cioè noi siamo nati, cioè, come dire, la prima volta che c'è stato un embrione di discussione dei 99 posse, ma non immaginavamo nemmeno che sarebbero nati 99 posse, me lo ricordo, eravamo davanti Lettere, io e Luca, che distribuivamo dei volantini, e mentre li davamo alla gente, vedevamo che dopo 10 metri la gente li accartocciava e li buttava, e noi pensavamo dobbiamo trovare un nuovo volantino, un nuovo modo di comunicare le nostre idee e le idee della nostra gente, le nostre esigenze, i nostri manifesti. E io vorrei che noi riprendessimo a fare questo tentativo di ricerca.
Bene, io ti ringrazio, ci lasci con una certa curiosità dopo questa risposta di vedere che succede. Ah,
posso chiudere lanciando, io ma non so, però secondo me, almeno nella città in cui vivo, allora io vorrei che i centri sociali riprendessero, poi magari voi lo fate, quindi non a dare spazio a chi non ha spazio. Cioè ultimamente ho notato che molti posti tendono a fare quello che fa un club. Io chiamo quello perché fa gente. Ok? E questa cosa è sbagliata, secondo me, sia dal punto di vista culturale, perché tu non alimenti la scena di domani, o probabilmente le impedisci di nascere, no? Perché se fosse stato fatto questo discorso quando nascevano i 99 posse, gli Isola Posse, no? Cioè, noi non avremmo mai avuto spazio e probabilmente non saremmo qui a fare questa intervista. Ma è sbagliata anche politicamente, perché poi quando tu dai scena, dai spazio a delle scene che non hanno spazio, quelle scene si fidelizzano con lo spazio e diventano probabilmente i nuovi militanti e nuove militanti dello spazio. Io credo che per la politica storica di questo posto qui non avvenga, però noto che in parecchi posti italiani, cioè, se io chiamo e dico ah c'è un gruppo che spacca, ma chi li conosce, ma quanta gente fanno, cioè noi dovremmo uscire da queste dinamiche, e specialmente tra l'altro curare un problema che c'è, perché io mi accorgo che, per esempio, specialmente insegnando e quindi avendo a che fare con i ventenni, perché io insegno all'Accademia Belle Arti, rispetto alla mia generazione si è persa molto la curiosità di andare a un concerto perché così scopro una cosa nuova. C'è molto questa cosa, vado al concerto di quel gruppo là perché è l'evento, no? E a volte poi questa roba qua genera anche dei mostri, perché poi tu magari ti ritrovi dentro al tuo posto una band che magari con quello che tu fai e dici nella migliore delle ipotesi non c'entra niente, ma a volte è anche antitetica. Quindi ecco, volevo fare questo, diamo spazio a quello che un tempo avremmo chiamato underground.
Si creatura sulle mie sabbi, c'è pianta come a bamburi, lo creatura sulla nera mia età. Respect for all the children, respect for all the children.
Oddio, rispetto per la gente rogana, morte, morto, capitale americano. Io lo rispetto per figlie palestina, indalatrine, sionista, assassino. Io lo rispetto pure per tutte le mamme che paiono da un figlio, se levano pure il panno. Io lo rispetto per giamaicano, fai te una babela, un fratello americano. Io lo rispetto per...